nella tradizione popolare si parla di un vedere acuto, si dice avere lo sguardo di un gufo, no? I gufi dicono che riescono a vedere nella notte. Non lo so perché non sono mai stato un gufo, faccio fatica a vedere di giorno, figurarsi nella notte. Comunque, ecco, io credo che lo spettacolo della croce, credo che sia lo spettacolo da guardare con lo sguardo acuto, particolare, per vedere oltre le apparenze, cioè vedere qualcosa che in realtà ha l'apparenza di essere buio come la notte. Di fatto, di fronte alla croce, no? C'è lo scandalo, San Paolo ne parla. Pensate a tutto ciò che dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, soprattutto, ma anche altrove. E in fondo è la grande contemplazione cristiana della croce. La croce vista e compresa attraverso i nostri occhi, che sono deboli, distratti spesso, presi da altre cose, ma che invece viene guardata con lo sguardo penetrante dei primi testimoni. Quello che noi abbiamo, ricordiamo che se i Vangeli sono dei libretti, possiamo dire, molto sproporzionati, perché se noi guardiamo i capitoli dedicati alla passione e i capitoli dedicati ad altro, c'è una sproporzione. Passione, morte e risurrezione in tutto 3 giorni, e pensate al Vangelo di Marco, per esempio, che è il più breve dei Vangeli, la passione prende uno spazio spropositato rispetto al resto, così anche gli altri Vangeli. E Luca, a conclusione del racconto della croce, scrive: tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo, ecco qui lo guardare, no? Lo spettacolo della croce, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornavano percuotendosi il petto. Luca 23:48. Spettacolo, in greco si dice theoria, teoreo vuol dire vedere uno spettacolo, e quindi che non è un'immagine ferma, la teoria, questo spettacolo, ma è un dramma in movimento, è un dramma che si svolge, è uno spettacolo che occorre vedere e rivedere. Il verbo che poi è theorein, che ancora è tipico di Luca, il verbo penetrare, scrutare, ripensare, ma non solo in Luca, per esempio io ho in mente San Giovanni anche, quando si dice che Pietro, ricordate, no? La Maddalena che va, vede il sepolcro aperto, eccetera, e poi corre a cercare Pietro e il discepolo amato per dire: hanno portato via il Signore, non so dove l'hanno messo. E quando arrivano, c'è intanto Pietro che arriva più tardi, il discepolo che Gesù amava arriva prima, però si ferma, osserva stando fuori, guarda, vede che non c'è niente di disordinato nel sepolcro, per cui non ci può essere stato un trafugamento, perché se io trovo che tutte le fasce che avvolgevano il Gesù, eccetera, sono piegate, il sudario addirittura che era sulla faccia e che era dentro della sindone, era piegato a parte, che anche i teli erano afflosciati, notate bene, perché quando voi leggete in italiano la traduzione qui è una delle traduzioni, io sono molto critico con le traduzioni, ma questa è una di quelle ancora peggiori, perché dice i teli posati lì, che cosa vuol dire? In realtà c'è scritto keimena, e il verbo keimai vuol dire giacenti, cioè in fondo era come se, immaginate, no, come veniva avvolto il defunto, c'era il lenzuolo che gli passava sopra la testa, arrivava fino ai piedi perché veniva avvolto come un panino dentro, no? Ecco. E poi veniva fasciato tutto come una, fosse una mummia, e lì vedono che lì dove Gesù era depositato in quel momento, quella scavo dove c'era lo spazio per il corpo, c'era tutto come se il corpo fosse dentro, ma era afflosciato, quindi come se fosse volato fuori in qualche maniera, evaporato, no? Questa roba qui io l'ho capita, sapete dove? Un anno mi hanno chiamato ad andare a... Si accompagnavo un gruppo di preti a fare un pellegrinaggio sui luoghi paolini, e tra i luoghi paolini di San Paolo c'era anche Cipro, e vabbè, non so perché hanno scelto me, forse perché vabbè, conoscendo un po' magari un po' il greco così, oh, non lo so, no, non ho idea. E allora ho accompagnato questo gruppo di preti, che era anche un pellegrinaggio per andare sui luoghi dei nostri fratelli di fede, però orientali, quelli che fanno parte delle chiese ortodosse, cattoliche e non anche, da simpatico vedere, perché noi andavamo nelle chiese e quindi chiedeva al Pope, responsabile, che venivano, anzi ci facevano vedere spesso anche cose che noi non avremmo potuto vedere. E allora una cosa che mi aveva colpito è che in queste chiese antichissime di Cipro, allora se voi entrate in una chiesa ortodossa c'è, voi sapete che c'è, penso, l'iconostasi, cioè non potete vedere l'altare, ma ci sono tutte le icone che coprono, e dopo viene aperta l'iconostasi quando c'è il momento della consacrazione, della comunione, e poi viene richiusa. E però sull'iconostasi c'è un ordine ben preciso che si ripete, guardando a un certo punto si trova da una parte c'è il Natale, ed è curioso perché si vede che c'è una grotta, Gesù è posto in una mangiatoia che assomiglia a un sarcofago, non so se avete in mente, no? Una mangiatoia, è dentro ed è avvolto come si avvolgevano i bambini una volta, no? Facendo, con tutte le fasce, per cui sembra una piccola mummia dentro nella... Avete in mente certe, perché ogni tanto circolano delle cartoline natalizie con queste icone, magari, che sono riproduzioni di icone. E allora, dall'altra parte opposta, invece, c'è sempre una grotta, che è proprio il sepolcro, si vede anche la pietra rotonda, piatta, che è arrotolata in parte, e si vede che anche lì c'è il sepolcro, che sembra... in realtà, questo sepolcro, si vede che dentro c'è la stessa immagine che c'è nel Natale, soltanto che è afflosciata. Cioè, è come se l'avessero, fosse, come vi dicevo prima, evaporato. Immaginate che voi preparate, che so, di andare a fare una gita, preparate i panini, li mettete nel sacchetto, li chiudete con lo scotch bene, e al mattino trovate il sacchetto afflosciato, panini non ci sono più, ma come ha fatto a tirarli fuori? Ecco, allora c'è Giovanni che si ferma lì e non entra, e poi c'è invece Pietro che entra, vede, e dice il verbo orao, che vuol dire vedere, vede e basta, cioè vuol dire prendere atto, vede, ma non capisce vuol dire. E invece si dice che il discepolo che Gesù amava entra e dice, viene usato il verbo teorein, che è quello del guardare attentamente e capire profondamente. Quindi lui ha capito, è entrato e ha capito. E poi dice, e credette. Pietro non ha creduto, nel senso ha solo visto, ma non era perplesso, e invece lui ha avuto questa capacità di vedere. E quindi vuol dire vedere in maniera penetrante, scrutare, ripensare. Quindi è il grande dramma, è l'unico che vale la pena di vedere perché illumina tutti gli altri. E ce lo ricorda appunto San Giovanni ancora nel racconto della crocifissione, Giovanni 19:37, anche lì dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Sembra una definizione della Chiesa, il popolo di coloro che guardano colui che è stato trafitto. Non per niente, no? Su ogni altare c'è una croce, si mette l'obbligo, no? Che sull'altare, dove si era la messa, deve essere una croce o piatta lì sulla tovaglia, oppure piedi, ma una croce, perché è lo spettacolo che illumina tutti gli altri. E il popolo, in fondo la Chiesa è qui, è una bella definizione di Chiesa, no? Il popolo di coloro che guardano colui che è stato trafitto. E le stesse parole di Gesù, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me, Giovanni 12:32, dicono che la croce è il centro, è il luogo dell'incontro, il luogo della universalità. Tutti accorreranno lì alla croce, anche in questi giorni stiamo leggendo Isaia, no? Il monte del Signore, tutti i popoli accorrono al monte del Signore. E dove è stato crocifisso Gesù? Su quale monte? Calvario non è un monte, ma è il monte Sion, perché è il monte del Signore, è il monte Sion. Calvario è una cava di pietre che appena fuori di Gerusalemme, che non... quindi era, siccome era una cava di pietra abbandonata, perché di pietra poi non c'era più, c'era rimasto un masso lì, e nel masso avevano fatto dei segni scavato in modo tale da mettersi dietro il palo della croce, in modo tale che i pali erano sempre lì pronti, e poi dopo bisognava soltanto inchiodare il condannato a morte sul palo trasversale, il patibulo, patibulum veniva chiamato, e poi dopo veniva tirato su, issato e poi inchiodato su quello verticale. Non dobbiamo pensare che Gesù portasse la croce intera, portava soltanto il patibulum, la parte più corta. E quindi Gesù dice, la croce è il luogo dell'incontro, quando sarò innalzato, attirerò tutti a me, tutte le persone, tutti arriveranno. La profezia di Isaia si avvera. E anche nell'Apocalisse troviamo scritto, ecco, viene sulle nubi e ognuno vedrà anche quelli che lo trafissero. E tutte le nazioni della terra si batteranno il petto per lui. Stessa cosa, Apocalisse 1:7. Alla luce di queste affermazioni si comprende subito che la croce è la grande icona, è la memoria fissa del credente, lo spettacolo da cui non si deve mai staccare lo sguardo. Osserviamo intanto i tratti principali, vediamo adesso quali sono i tratti principali di questo spettacolo. Un primo tratto è uno spettacolo pubblico, intanto. non è una cosa che avviene nascosta. Si svolge davanti a tutti, e non solo davanti al discepolo e alla madre, e poi a tutti i credenti che guarderanno, ma anche davanti alla folla accorsa e davanti ai semplici passanti. C'era uno che stava tornando dall'orto, no? Cireneo, poverino, questo non era sabato, era giovedì, era venerdì, era cominciata la parasceve, e lui è lì, veniva da Cirene, era venuto per la Pasqua, probabilmente aveva un orticello che veniva, che era tenuto dai suoi parenti, aveva fatto dei lavori, tornava stanco dal lavoro, e l'hanno costretto a portare la croce di Gesù, perché non è che lui, poverino, ha visto che Gesù soffriva e ha detto: oh poverino, guarda cosa posso fare per te. No, lo costrinsero, uno che passava, padre di due che poi diventeranno poi discepoli, no? E tanto è vero che poi dopo questi due si ritrovano anche nelle lettere di San Paolo, quindi vuol dire che Gesù lo ha premiato, senza dirgli neanche una parola. Lui l'ha preso, ha dovuto portare la croce, ma Gesù lo ha premiato, ha reso i suoi figli martiri e santi. E poi dicevo che quest'uomo passa e si trova coinvolto in questo spettacolo, quindi uno spettacolo che si svolge di fronte al mondo intero, uno spettacolo pubblico che deve rimanere pubblico, tant'è vero che dà fastidio la croce, no? Lo vogliono togliere dalle aule, volevano toglierla, alcuni posti l'hanno già tolta, negli ospedali in alcuni sì, altri no, non si sa bene, insomma, uno dice: ma come? La croce è il luogo della sofferenza, è il luogo estremo della sofferenza, come non vederla negli ospedali? Ma anche lì un po' l'ideologia, chissà come. Alla fine Gesù è uno che ha subito il male, non uno che fa del male a qualcuno, a cui che male fa. Però non si può ragionare, no? Primo, quindi è uno spettacolo pubblico. Seconda cosa, è uno spettacolo sorprendente, cioè uno spettacolo che sorprende, perfino che scandalizza. Ma proprio la ragione del suo scandalo è che è per il credente la ragione della sua bellezza. Sorprende perché potrebbe avere due facce. Racconta la storia di uno sconfitto, e quindi sorprende, che invece è vittorioso. Sembra sconfitto, ma la croce dura poche ore, la risurrezione dura per sempre. Sembra uno sconfitto, è vittorioso. La croce dovrebbe avere due facce, da una parte il crocifisso, dall'altra il risorto. Una faccia da un senso all'altro. Non so se avete visto la croce che c'è sul nostro altare della Cappella Grande. L'avete vista, no? Siete andati, c'è un Gesù strano di porcellana, no? Vestito. Ecco, se siete andati in cappella l'avete visto lì sull'altare. È una porcellana artistica che è arrivata lì, se volete, casualmente, ma il caso non esiste. Mio cognato, che faceva fatto l'idraulico, ma fa factotum perché sa smontare e rimontare, eccetera. C'era una ditta di porcellane artistiche, anni fa, penso, almeno 10 anni fa, forse di più, non so, che doveva traslocare perché le porcellane artistiche costano tantissimo, sono fatte a mano e poi dipinte anche a mano, e costano una cifra enorme. Per cui quando siamo in momenti di crisi, chi è che compra le porcellane artistiche? Quelli che hanno i soldi. E allora questa chiudeva e avevano comprato i russi, portavano in Russia, là i soldi almeno per i ricchi ci sono, perché i poveri sono tantissimi, ma c'è gente che invece naviga nell'oro, sulla pelle dei poveri, come sempre. Comunque. E allora, ecco, avevamo smontato i forni, smontato tutto, eccetera, eccetera. Non c'erano però porcellane. E alla fine c'era lì quello che doveva curare lo smontamento e tutto. Diceva: allora adesso abbiamo preso tutto. Mio cognato esce e dice: ma c'è rimasto là questo. E arriva con questa croce in mano e dice: dove la mettiamo? E lui dice: mamma, tira lì in fondo al camion. E lui dice: che bella, piacerebbe a mio cognato. E dice: chi è tuo cognato? È un prete, portagliela. E così è arrivata qui. È arrivata qui così. E non, se, avete visto che il vestito di Gesù, ogni tanto c'è qualcuno che viene a fare il ritiro e dice: ma come mai questo Gesù che è vestito con una specie di pigiama, una veste che è fatta con dei disegni rossi e blu, no? Ora, nelle icone, le icone hanno, quella è la riproduzione di un'icona antica orientale, e poi l'hanno rifatta a forma di statua, comunque. È Gesù che regna dalla croce. La croce infatti non è nera, ma è piena di colori, gialla, rossa, blu, eccetera, ci sono tutti i colori, quindi è una croce che vuole essere una croce festosa, è la croce vittoriosa. Lui è senza chiodi, è sulla croce, ma sono i buchi, ci sono le piaghe, ma non ci sono i chiodi. È vestito, non porta la corona di spine, e se andate a vederlo, magari lo vedete, che ha i capelli intrecciati qui con la barba, proprio come usavano i re allora, no? E i capelli con la barba, e nelle icone antiche, quindi è un re, ha gli occhi aperti, che ti guarda con dolcezza. E le icone antiche, Gesù di che colore è vestito? I colori sono fissi, eh? Rosso e blu, come anche la Madonna, rosso e blu anche lei, soltanto che i colori sono invertiti. Allora, il rosso è il colore della divinità, e allora Gesù è figlio di Dio, quindi è vestito di rosso, la tunica rossa, però il manto, che è l'umanità, che copre la divinità, è blu. Quindi quando Gesù apre il manto si vede la divinità, quando lo chiude si nasconde la divinità, quindi l'incarnazione nasconde la divinità. Ma nel momento della crocifissione ormai la divinità e umanità sono mischiate, sono diventate un'unica cosa. Per cui cos'è avvenuto? È avvenuta la divinizzazione dell'uomo, cioè l'umanità è diventata umano-divina. E quindi in questo caso che cos'è la risurrezione? Diventare risorti, essere divinizzati. Questo è il significato. E allora è per quello che la croce è Gesù è presentato così. Invece la Madonna perché? È al contrario, la Madonna è invece è una donna, di solito ha il vestito blu, invece quella è al contrario perché è sbagliata, comunque non è un'icona, no? Nelle icone invece vedete che la Madonna ha il vestito blu sotto e sopra il manto rosso, cioè lei è la tutta pura, la tutta santa. La Panagia, in lei vedi il trionfo dell'amore di Dio che ha sconfitto il peccato. Lei è senza peccato originale, guardando dal di fuori. Ma se lei apre il manto, si vede che è una donna. Tutto il contrario, no? Quindi il blu e il rosso che sono i vestiti sia di Gesù che di Maria. E dicevo, allora è uno spettacolo che sorprende. Perché appunto dicevo che uno sconfitto diventa vittorioso e la croce quindi dovrebbe avere due facce, quella del crocifisso e quella del risorto. Questa croce le porta tutte e due. Insomma, Gesù è il crocifisso ma è risorto. Sorprende inoltre perché si tratta di uno spettacolo in cui appare tutta la malvagità dell'uomo che non esita a condannare un innocente, ma appare anche la profonda l'ostinazione del perdono di Gesù. Gesù muore ucciso violentemente, rifiutato, ma ama, continua ad amare. Questo è lo scandalo, capite? Ma come fa uno che sta morendo così ad amare così tanto? Quindi, ed è non solo, ma sulla croce lui insegna ad amare. Addirittura porta con sé il primo santo, canonizzato direttamente da lui, il cosiddetto buon ladrone, no? È curioso anche qui. Ecco, la croce insegna che il male c'è, che la malvagità esiste, che bisogna scoprirla, denunciarla, ammettere che c'è, ma è anche esiste il perdono, e il perdono è più grande del male. Racconta una storia ebraica che quando Dio decise di creare il mondo non riusciva a farlo stare in piedi, non stava ritto. Cadeva e ricadeva, immaginate il mondo che continua a cadere, non sta in piedi, una volta, due volte. Allora Dio accanto al mondo creò il perdono e il mondo stette dritto. Ecco, un mondo senza perdono non sta in piedi, è un mondo che va a pezzi. Se il mondo continua è perché Dio ci perdona tutte le mattine e tutte le sere, e Cristo in croce è la rivelazione di questo perdono. Notate bene la conclusione: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Non dice perché sono cattivi, ma perché non sanno quello che fanno, non si rendono conto, non lo sanno. Ed è ancora la terza cosa, è uno spettacolo che converte. Quindi abbiamo visto, è uno spettacolo pubblico, è uno spettacolo sorprendente, è uno spettacolo che converte, è uno spettacolo, le folle accorrono, guardano, comprendono, si battono il petto. Lo spettacolo della croce capovolge la vita. Osservandolo comprendi che la tua vita deve assomigliare a quella del crocifisso, che è rifiutato eppure ama, perdona. E comprende che la strada della vita non può essere se non il dono. Questa è la strada della vita. La strada della vita è quella del dono. L'Apocalisse e tutta la meditazione dei primi cristiani ci fanno capire che il dramma di Cristo morto e risorto non è un semplice momento della storia, non è un lampo breve che passa, no. È la radice della speranza di cui noi abbiamo bisogno. Guardando lo spettacolo del crocifisso si capisce che la storia, che spesso sembra non avere né capo né coda, dice, ma la storia, che disastro, in realtà ha un preciso destino, e il destino è quello della salvezza. Il fine della storia lo celebriamo nell'Avvento, no? È la manifestazione ultima di Gesù. Lo stiamo già vedendo in questi giorni, no? Dove si continua a parlare di questa rivelazione ultima. Noi diciamo Avvento. Adventus, non è tradotto perché è in latino, ma in realtà quando noi ricorda come finisce l'Apocalisse, no? Allora ecco, io vengo, no? Tutta la terra geme, no? Vieni Signore Gesù, no? Vieni Signore Gesù. E la sposa ripete, e lo sposo ripete, la sposa dice: vieni Signore Gesù. Ercu in greco, Kyrie Gesù. E Gesù risponde, lo sposo risponde: Ercu maitaku, vengo presto, vengo veloce. Dove il vengo è con l'avvento, non è venire. Il verbo ercu mai non vuol dire venire, ma vuol dire mi manifesto, no? Cioè, è piuttosto un togliere il velo, ecco, mi svelo. Finora non riuscivi a vedermi, adesso tolgo il velo. Per cui l'avvento è il momento in cui viene tolto il velo e noi possiamo vedere qual è la nostra meta. Qual è la nostra meta? È la divinizzazione. Siamo incamminati. Per cui noi celebriamo il Natale, che è il momento in cui la divinità entra nella nostra carne, ma poi, ed è Gesù, ma poi tutto l'avvento è aperto verso che cosa? Verso l'ultima manifestazione, che è la rivelazione di Dio nella nostra carne, cioè quando noi saremo presso Dio e saremo divinizzati, saremo come il figlio. San Paolo dice, no? A un certo punto dice, non siamo più stranieri, non siamo più ospiti, ma siamo figli, figli adottivi, cittadini dei santi, compaesani di Dio, insomma, diventiamo stessa famiglia, siamo partecipi del cuore stesso di Dio, siamo i figli ritornati a casa, tutta l'umanità torna a casa. E poi ancora, è uno spettacolo pericoloso. E va detto che è uno spettacolo pericoloso, pericoloso perché il mondo viene giudicato, il mondo vuol dire la logica del mondo. Qual è la logica del mondo? La logica mondana. Sant'Agostino dice che la logica mondana ha tre concupiscenze, no? Dice che è la concupiscenza del potere, del possedere e dell'apparire. Notate bene che sono le stesse concupiscenze con cui viene tentato Gesù nel deserto, vi ricordate? Se sei figlio di Dio, puoi trasformare sassi in pane, trasformali, così mangi. No? Usare la potenza per saziare se stesso, non per usare, per aiutare gli altri, no? Potere. Il possedere, ti darò tutti questi regni. Dice il diavolo, è bugiardo, no? È ladro. Chi sono i ladri? È quello che dicono, cioè, se io vado a fare un giro in Piazza del Duomo con questo orologio ben messo, è stato regalato anni fa, poi ho scoperto che attualmente ha un valore, questo orologio, che io non gli davo nessun pregio, di quasi 1.000 euro. Ora, quando me l'ha regalato, ho detto sì, ma valeva allora, tanti anni fa, valeva 200 euro, adesso siccome probabilmente o non li fanno più o sono così ricercati, e allora uno va là, uno lo prende, me lo ruba e poi dice, ah, questo orologio è mio, no, ecco chi è il ladro. Ora, il diavolo è ladro, no? Perché dice suo ciò che non è suo. E però notate bene che San Giovanni, quando nel suo Vangelo parla di Giuda, dice, ora San Giovanni ormai scrive il Vangelo che sono passati 60 anni dalla morte di Cristo, quindi non è che a lui interessava dire che Giuda era ladro, e nessun altro evangelista non dice che era ladro assolutamente, perché? Ma perché siamo, cioè San Giovanni presenta i vari tipi che sono i cristiani. Quando San Giovanni scrive il suo Vangelo, vuole caratterizzare che questi tipi che si trovano nella vita di Gesù sono ancora quelli che si trovano nella comunità cristiana. Per cui c'è lo sbuffone, c'è lo scettico che dice, oh, figurati, no? Guarda, Tommaso, no? Puoi immaginare se è apparso a voi, perché a voi e non a me, oppure Filippo, no? Che scelto, può dire qualcosa di buono da Nazareth, cioè sono i vari tipi, li troviamo tutti in San Giovanni questo. E c'è anche il tipo del ladro. Chi è il ladro? Siamo sempre noi, siamo noi che quando diciamo la mia vita, le mie cose, non è mia, mi è stata data in deposito, in dono, perché io la usi per creare comunione. E quando io la uso per creare comunione, sono un ladro, tengo la vita per me. Non so se mi sono spiegato. Quindi, e questo vuol dire, è una delle figure che sono all'interno della comunità cristiana. Cioè, quando noi viviamo la mia vita, le mie cose, la mia intelligenza, la mia bravura, no? E quindi il potere, il possedere e l'apparire sono le tre concupiscenze che hanno ucciso Gesù. L'apparire fa vedere, no? Sei figlio di Dio, buttati giù, ti applaudono tutti. L'apparire, importante, non importante essere, ma apparire, che gli altri ti applaudano, che ti dicono che bravo, guarda, che simpatico, che persona intraprendente, eccetera, eccetera. E tant'è vero che ed è giusto che Sant'Agostino identifica le tre concupiscenze con coloro che hanno ucciso Gesù. Chi ha ucciso Gesù? Gli anziani, i sommi sacerdoti e gli scribi. Allora, chi sono gli anziani? Sono coloro che hanno lavorato tutta la vita e hanno messo via i soldi, il possedere, no? Gli anziani hanno ucciso Gesù. Chi sono i sommi sacerdoti? Sono il potere, quelli che comandano. Noi parliamo al posto di Dio, no? Capite? Potere. E gli scribi? L'apparire. Sono quelli che si sono coalizzati nel Sinedrio per uccidere Gesù. E allora ecco la logica del mondo. Qual è la logica del mondo? La logica del potere, possedere, apparire. E allora Gesù è venuto a dire che questa logica è una logica di morte, non di vita. Tant'è vero che hanno ucciso lui, che è il Signore della vita. Gesù è stato ucciso dalla logica del mondo, tant'è vero che quando Pilato dice, l'abbiamo letto la festa di Cristo Re, no? Tu sei re? E Gesù dice, il mio regno non è di questo mondo, cioè non è secondo la mentalità di questo mondo, dove quel che conta è il potere, possedere, potere, potere, possedere, apparire. Ecco le tre cose. Ecco, poi ancora, la derisione e la morte in croce di Gesù, secondo San Luca, è corale. E, è diversa da quella, dal racconto di Marco, Giovanni e Matteo. Ai piedi della croce c'è anche il popolo, per cui Luca prova simpatia. Accanto ai capi che deridono Gesù, ai soldati che deridono Gesù, c'è anche il popolo che invece sta a guardare. Il verbo è proprio quel del volgere lo sguardo, teorein, cioè guardare in maniera profonda. Il popolo sta a guardare, vede un crocifisso che perdona, vede uno che muore perdonando, e chi è ai piedi della croce lo deride. Il popolo è lontano, guarda e vede il perdono, quelli che sono vicini ridono. Perché cosa fa ridere vedendo il crocifisso? Fa ridere la contraddizione che ti pare di vedere in Gesù. Gesù è un crocifisso che ha detto di saper distruggere il Tempio e di riedificarlo. E ora non è neanche capace di scendere dalla croce, no? Tu che distruggi il Tempio e lo riedifichi, vieni giù e noi crederemo, no? Ha detto di essere figlio di Dio, ma il Padre non viene a salvarlo. E quindi ancora, ha salvato gli altri, ora non è capace di salvare se stesso. Possiede la potenza di salvare gli altri, ma non la usa per sé. In fondo è derisa da questa grandezza, questa diversità di Gesù che non pensa a sé ma pensa agli altri, no? Infatti Gesù dice, io sono venuto come il medico per curare tutti, non per curare me stesso. La grandezza di Gesù è derisa perché chi lo guarda non è disposto a cambiare l'idea su Dio, perché c'è un'idea di Dio che non è secondo i nostri criteri. Quella che Gesù mostra. Lo spettacolo della croce deve far cambiare l'idea di Dio. Dio non è come lo pensi tu. Dio non si è rivelato nella potenza, ma nell'amore, nel rispetto della libertà. E poi c'è lo sguardo del centurione. Interessante, anche lo sguardo del centurione. Si parla di un centurione che, visto Gesù morire in quel modo, disse: veramente quest'uomo, dice Giuda, dice Luca, veramente quest'uomo era giusto. San Marco dice veramente era figlio di Dio. San Luca dice era giusto. È uno sguardo diverso da quello dei farisei, dei soldati. Il centurione ha capito qualcosa proprio della morte di Gesù. Nel punto che sembrava più buio, ha visto qualcosa di grandioso con uno sguardo diverso, una disponibilità diversa. E poi poi arriviamo, ormai siamo quasi alla conclusione, lo sguardo dei discepoli di Emmaus. C'è ancora una, eh? San Luca ci presenta anche i discepoli di Emmaus. Ma prima volevo ricordarvi un'icona che io avevo ricevuto in dono, un'icona, una riproduzione un po' come questa, soltanto che invece di essere forma quadrata, quella che ho ricevuto io aveva una forma rotonda, cioè come fosse un arco, e poi, per cui quando mi è stata regalata, un'icona così, non autentica, e io dicevo, ma chissà cosa rappresenta, perché la cosa era strana, perché io dicevo, questa icona secondo me è la parte superiore di una parte inferiore che manca, e rappresenta, si vedevano degli angeli, e si vedeva di un tale, quasi di profilo, un po' di tre quarti, che era nudo col perizoma, come fosse Gesù sulla croce, si vedeva che aveva i segni dei chiodi, anche i piedi, e aveva in mano un rotolino, un cartiglio scritto, ma non si riusciva a capire cosa c'era scritto. E io ho detto, ma sarà Gesù che arriva in paradiso, portando dietro anche il cartiglio che gli ha messo sulla croce. Però una cosa non mi soddisfaceva, perché io ho in mente altre icone dove si vede Gesù invece che sta ascendendo dagli inferi, portandosi dietro Adamo ed Eva, no? Uno preso da una mano, uno preso dall'altra, tutti e due vengono portati su, per dire l'uomo viene riscattato e riportato, tutta l'umanità viene riportata dalla morte alla vita. E invece dopo io ho preso una lente, mi sono messo lì con pazienza, e sul rotolino, sapete cosa c'era scritto? Oggi sarai con me in paradiso, in greco c'era scritto. Semeron, che vuol dire oggi, sarai con me in paradiso. Cioè vuol dire che è la rappresentazione in icona del buon ladrone che è arrivato su con lascia passare del padrone di casa. Per dire, guarda che ho la lettera d'accompagnamento, non sono un abusivo che sono capitato qui, è molto bella, è simpatica. Allora io l'avevo messa in cappellina nell'oratorio, l'ho lasciata là e poi quando sono venuto via. Però era simpatica questa icona, anche lì, sempre chi sa vedere con occhi diversi. Bene, lo sguardo che riconosce Gesù risorto è una bellissima pagina raccontata appunto capitolo 24, i discepoli di Emmaus. E questa pagina il problema non è quello di trovare il risorto, ma come riconoscerlo. Il risorto è lì che cammina con i discepoli, ma loro non lo vedono, non lo riconoscono. Capite? Cioè tu puoi averlo sotto il naso e non vederlo. Questo è il nostro rischio. Il rischio del dopo Pasqua è proprio questo. Noi che abbiamo visto la passione, abbiamo visto tutto, e poi Gesù è risorto e non riesce a vederlo. È lì. Come riconoscere la presenza del risorto? Nella parte iniziale del racconto, quando lo sconosciuto si avvicina ai due discepoli e si intromette nel loro dibattito, si dice che non hanno riconosciuto perché i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Incapaci, quindi non avevano gli occhi del gufo, no? Incapaci di riconoscerlo. Perché incapaci? Perché non avevano gli strumenti. Ma quali sono gli strumenti? Più avanti invece, quando arrivano a Emmaus e Gesù spezza il pane, i loro occhi si aprono. Perché? Che cosa hanno capito? Che cosa ha aperto i loro occhi? Quando hanno aperto gli occhi, Gesù è scomparso. Perché? Quando si sono capite le cose, ormai non serve più avere gli occhi, puoi anche essere senza occhi, le capite. E torniamo a chiederci perché i loro occhi erano incapaci di vedere, di capire. La condizione essenziale per riconoscere il risorto è la comprensione della croce, che a sua volta richiede la comprensione delle scritture. E allora Gesù cosa ha fatto? Ha cominciato a parlare delle scritture e di tutto quello che si riferiva a lui crocifisso. E quindi alla fine sono arrivati là e certo hanno capito che, ma certo, i profeti hanno parlato di questo. Pensate ai quattro carmi del servo di Yahweh, no? Chi avrebbe potuto credere il quarto carme, no? Alla nostra rivelazione. è sorto come una radice da terra arida, non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi. Cioè, non so se lo sapete, ma gli ebrei, questi quattro carmi del servo di Yahweh, non vengono mai letti pubblicamente da loro nelle sinagoghe. Sapete perché? Perché li imbarazzano, non sanno spiegarli. Siccome non riescono a spiegarli, hanno tagliato le pagine. Così che si fa, no? No? E allora è questo. Cioè, siccome è imbarazzante, Isaia è chiaro. Cioè, sembra che proprio quando tu leggi il Vangelo, vai a leggere Isaia, leggi pari pari quello che Isaia ha detto. Come fai a spiegarlo? Come fai a negarlo? Una delle due. O hanno inventato tutto su Gesù, o Isaia è falso anche lui. E allora cosa facciamo? Non leggiamo queste pagine, intanto togliere quattro capitoli, sono 66 capitoli, se ne togliamo quattro ne mancano ancora 62. Quindi, no? E allora il racconto è molto chiaro. Vi si legge che Gesù ha detto parole efficaci, ha fatto cose potenti, è stato Messia. E poi è subentrata la croce che ha fatto perdere la speranza. Noi speravamo che lui fosse il Messia, ma uno non è Messia, non può morire in croce, come mai? Non ha la speranza in Gesù profeta. Questa è rimasta perché i profeti per molte volte sono stati sconfitti. Loro però tutti aspettavano un Messia che avrebbe posto fine agli innocenti colpiti, ai profeti martiri, che avrebbe capovolto le cose. Invece è venuto uno che è stato crocifisso, non uno che ha martellato gli ingiusti, ma che è stato anche lui travolto dall'ingiustizia. Quindi non può essere il Messia. Il Messia doveva venire a batterli tutti, a buttare giù martellate a tutti, e invece lui non è venuto a fare questo, no? E se immagini che Dio è il potente, non riesci ad ammettere che Gesù muore in croce se è figlio di Dio, perché non c'è manifestazione di potenza. Ai due discepoli sfugge la continuità tra il profeta potente e il Messia crocifisso. Ma il modo di guardare la croce deve cambiare. La croce non contraddice, la croce conferma, la croce non smentisce la speranza, ma è il fondamento della speranza. Ora, se Gesù ha vissuto la dedizione per rivelare Dio, l'amore per gli altri, per rivelare Dio sulla croce, che è il compimento, non la smentisce. Se tu non capisci questo, tu non capirai mai il Signore. Ora tocca a Gesù cambiare il volto. Oppure siamo noi che dobbiamo cambiare il nostro modo di vedere. Una delle due, eh? O cambiamo il volto di Gesù, oppure cambiamo il nostro sguardo. Dobbiamo accettare. Cambiare lo sguardo. Occorre un nuovo modo di guardare ciò che prima si era già visto. Il risorto rimane necessariamente uno straniero se non entra attraverso le scritture, la comprensione delle scritture. Il risorto rimane nascosto se non si comprende il crocifisso. Ecco, la croce è il compimento. Gesù ha donato tutto e qui si compie il segno che indica la sua identità, la carta d'identità di Cristo risorto. Là dove c'è il servizio, lì c'è il risorto. Gesù viene, vi ricordate l'ultima scena del Vangelo di Giovanni? Gesù li serve, cioè questi hanno pescato grazie a lui, perché non hanno preso niente ancora, hanno voluto pescare senza Gesù, e se peschi senza Gesù finisci col prendere niente anche lì. Avete preso qualcosa? Niente, guardate bene che Gesù è così gentile da non dire, io avrei detto, ehi, somari, avete visto che andare ancora a pescare senza di me non prendete niente? E invece lui chiama, bimbi miei, nepioi, guardate cos'è il nipio, il puitoni, no? Ne hai più, vuol dire in greco, vuol dire bambini, lattanti, siete ancora lattanti, dice San Paolo ai cristiani di Corinto, siete lattanti, siete ancora, dovete ancora crescere, ecco. Ne hai più, i bambini miei, avete qualcosa da mangiare, come se avesse lui fame, no? E loro dicono, no, non abbiamo niente, buttate a destra della barca e troverete, e tirano sulle reti, e lui, arrivano col pesce, e con le reti piene, eccetera, e lui è già là, ha già arrostito il pesce, ha già preparato il pane, eccetera, e cioè, prendete un po' del pesce. Poi poteva dire, ragazzi, fatica sprecata, cioè, il pesce ce l'ho già qua io, vedete, bastava stare con me che il pesce c'era. E invece no, lui dice, prendete un po' del pesce, portatelo qui, quasi a dire, non è fatica sprecata, venite, avete obbedito alla mia parola, ci avete creduto, avete capito che ero io, è il Signore, quindi, e poi cominciò a servirle, a distribuire il pane a loro, no? Qual è il criterio per riconoscere il risorto? Il servizio. Beh, voi che fate questo mestiere, chiamiamolo così, tra virgolette, diciamo non mestiere ma vocazione, no? Ecco, in fondo è questo il criterio con cui si riconosce Gesù risorto. Gesù è vivo perché continua a servire. E io credo che dobbiamo andare a cercare Gesù dove si trova, no? Quando le donne vanno a cercare Gesù nel sepolcro, c'è lì messaggero divino mandato da Dio che dice non è qui, è risorto. Ma come, allora dov'è? No? Dove dice, cosa dice l'angelo? Dice andate in Galilea. Perché Galilea? Ma perché era il luogo della quotidianità. Gerusalemme era il luogo delle feste. Torna nella tua quotidianità, lo troverai lì risorto. Guarda che non devi andare a cercarlo, ma io sono andato a cercarlo nel Duomo di Milano, non l'ho trovato. Torna a casa tua, guarda che magari lì, accanto ai tuoi, accanto a tua madre, accanto ai tuoi fratelli, accanto alla tua parrocchia, no? In fondo è il risorto, lo puoi ritrovare nella tua quotidianità, nel tuo oggi, lì dove ci sono le cose più semplici. Ed è bello concludere quello che in fondo dice Gesù nel Vangelo, no? La lampada del corpo è l'occhio. Se il tuo occhio è tenebroso, tu sei nelle tenebre, perché il mondo è oscuro. Ma se il tuo occhio è aperto, allora, se il tuo occhio è sano, vede la luce. Allora il problema non sta nella mancanza di luce, ma nella cura da fare agli occhi, no? Quindi in fondo ricordate che nell'Apocalisse la chiesa di Laodicea viene chiesto di comprati del collirio, no? Perché sei diventato cieco, non ci vedi, non riesci a vedere, tutti quanti dobbiamo comprarci del collirio per vedere Cristo risorto e soprattutto per farlo vedere, perché anche noi abbiamo un compito, quello di farlo vedere a tutti.